a che cosa servono le dichiarazioni di voto? Lei dice: gli onorevoli votano e con ciò esprimono la loro opinione. No, esprimere l'opinione non è dire sì o no. Su questo potremmo intervistare il nostro filosofo del diritto, perché è un problema anche molto discusso in giro per il mondo e passa sotto il nome di democrazia deliberativa, dove la democrazia deliberativa prende un nome che in italiano vuol dire una cosa diversa da cosa vuol dire to deliberate in inglese, che non è votare, deliberare in quel senso, ma è deliberare nel senso di discutere. Il Parlamento si chiama Parlamento, non votarium, ci si esprimono opinioni, poi si conclude con un voto perché bisogna contarsi. Allora la dichiarazione di voto è il momento in cui chi parla spiega il motivo per cui vota sì, vota no, e riassume un po' il senso del dibattito che c'è stato. Noti che le dichiarazioni di voto, se sono fatte al momento di qualsiasi votazione, ma soprattutto della votazione finale della legge, sono riservate a una persona per gruppo partitico. In più hanno diritto di esprimere la loro opinione chi vota in dissenso del gruppo politico. Naturalmente tutto questo è contingentato nel tempo, e quando un partito decide di fare ostruzionismo, generalmente lo fa dicendo a tutti gli iscritti al gruppo: dissentite del gruppo. Così tutti hanno diritto di parola e tutti dicono delle cose. Però il senso è questo. Il senso del Parlamento, ne parleremo poi non la prossima settimana, ma quella dopo, parlando degli atti con forza di legge, che sono atti del governo. Il senso del Parlamento non è diverso che dal fatto di essere una discussione pubblica. Cioè noi diamo forza, diamo autorevolezza all'atto del Parlamento che si chiama legge, e diciamo che la legge viene sopra il regolamento, per esempio, perché è un atto fatto in Parlamento, mentre il regolamento viene fatto nel Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri è a porte chiuse. Poi c'è sempre qualcuno che spifera che cosa si è discusso, perché in Italia si è fatti così, ma il principio è un principio di riservatezza. Mentre in Parlamento vige esattamente il principio opposto, il principio di pubblicità. Ed è la pubblicità del dibattito quello che fa la forza dell'atto parlamentare. Tutto lì. Per cui è la discussione pubblica, la discussione ripresa dalle televisioni, dalle radio, soprattutto dai giornali, è il dibattito che ne emerge. Toglie quello e toglie il senso. Cioè votare è l'ultima cosa di un procedimento, esattamente come l'esame è l'ultima cosa di un corso di laurea. Bisogna farlo, ma il senso non è quello. Nel corso di laurea il senso è imparare, in Parlamento il senso è discutere. Caspita, questa metafora credo che sia del tutto originale. Chiaro? Ci sono altre questioni? Anche notizie che vi hanno turbato, interessato, incuriosito? Allora, ce ne... Sì, dica.
La questione Formigoni Maroni per la regione Lombardia.
Finendo i noni... La questione Formigoni Maroni. Formigoni è il presidente della giunta. Maroni è il segretario di un partito che sostiene la giunta. Siccome la giunta ha perso dei pezzi, l'ultimo perché comprava dei voti dai mafiosi, assessore della regione Lombardia, la Lega ha detto: noi non possiamo stare in giunta con uno che compra i voti dei mafiosi. Non so se perché comprava come tale compiva un reato, o non piuttosto perché i mafiosi sono meridionali e di conseguenza la Lega ha detto no, non ci possiamo stare. Ma l'interpretazione è vaga. E allora hanno detto, Formigoni deve cacciare la giunta e comunque poi si va a votare presto. Problema: Formigoni è presidente della regione, è una regione che si basa sul principio simul stabunt, simul cadent. Formigoni nomina chi vuole in giunta, non c'è un rapporto di fiducia tra la giunta e l'assemblea, c'è un rapporto di fiducia tra Formigoni e gli elettori, questo diciamo è lo schema. Per cui se Formigoni vuole cambiare la giunta lo può fare quando vuole. Se lui si dimette finisce la legislatura. Il problema è che immediatamente la questione è stata politica, cioè si è trattata a livello di segreteria di partito. Non a caso Formigoni è comparso in televisione con questi due splendidi esemplari della razza maschile, e cioè Maroni e Alfano, cioè i segretari dei partiti della coalizione, i quali hanno detto si cambia la giunta ma si va avanti. A questo punto il segretario della Lega Lombard ha detto no, noi non ci stiamo, noi vogliamo che questa legislatura finisca rapidamente e si vada al voto. E Bossi ha dato ragione. Bossi e Maroni, voi sapete, sono due anime della Lega, che non si fanno la guerra perché sono tutti molto amici, però si fanno la guerra. E in questa questione è venuto fuori un problema politico, e cioè vogliamo semplicemente avere nuovi assessori, magari leghisti, e tenere la giunta fino al 2015, oppure vogliamo andare a votare? Dove andare a votare significava che Formigoni a un certo punto si dimettesse, si scioglieva il Consiglio e si andava a votare, probabilmente secondo le intenzioni a primavera. Formigoni ha deciso di tirare contro la boccia, di sbocciare il gioco, dicendo no, se si va a votare si va a votare subito, pensando che questo raffreddi l'entusiasmo della Lega per il voto. Dipende da lui, perché se lui si vota domani, si dimette domani e si va a votare entro 90 giorni, per cui si vota, diciamo, siamo a metà ottobre, dicembre. È una partita tutta politica dove il risvolto istituzionale è dominato da alcune regole, tipo appunto il simul, e anche da un'altra regola, che è il divieto di terzo mandato. Questa è una questione molto spinosa, molto dibattuta, che ha avuto anche decisione del TAR Milano e del TAR Bologna, perché riguarda anche Errani, di come si calcoli questo terzo mandato. Ma questa è una questione un po' complicata e non molto interessante, perché sicuramente Formigoni non si può ripresentare presidente della Giunta, per cui questo tra l'altro significa far finire un certo impero. Formigoni è un impero, è il terzo mandato lui ormai, è 15 anni che governa la regione e ha molto, come dire, ramificato il suo potere. Mica.
Il caso del bambino che è levato davanti a scuola.
Sì, e io che c'entro, non sono stato io.
No.
Questo non è previsto dalla legge, questo è previsto dalla legge riguardo l'affidamento, là c'è una decisione sull'affidamento del minore, che è una cosa normalissima. Bambino viene, i genitori si separano, il bambino come al solito viene sbattuto di qua di là, ed è alla fine il giudice che stabilisce se è affidamento congiunto, se va con la madre, se va col padre. L'esecuzione della legge è un atto di polizia, un atto amministrativo. Come si esegue l'atto amministrativo dipende dagli esecutori. Se le danno una multa per il divieto di sosta è una cosa, se il vigile fa il verbale lo mette là, un'altra cosa se incomincia a tirare via i cristalli della macchina e così via, ma quello non è un problema della legge. Certamente, insomma, l'episodio ha fatto notizia perché è abbastanza scandaloso che un bambino venga preso fuori dalla scuola per le gambe e portato dal padre. Ma questo le dà la dimensione di un problema reale. Per guidare il motorino bisogna avere la patente, patentino, per mettere nel mondo i figli no. Questo è il dramma. Altre questioni?
Le primarie nel PD e le nuove regole che sono state...
Non le ho ancora lette, sono complicate ma neanche tanto. Ma è inevitabile che siano complicate, nel senso che stanno lanciando delle primarie innanzitutto senza sapere qual è il sistema elettorale. Già questo è terrificante. Mi dà l'idea, la mia cara Mosca, mi dà l'idea che il fatto di non aver ancora stabilito il sistema elettorale e già disciplinato le primarie vuol dire che il PD ha calcolato che il sistema elettorale non cambia, cioè il porcello ce lo teniamo. Le primarie sono primarie di coalizione, che è un fatto nuovo, perché finora le primarie erano primarie di partito, anche perché il PD è un partito, non una coalizione. Quali siano i membri della coalizione, tra l'altro, non è ancora definito, perché con la Selgio e con Nichi Vendola c'è già un accordo da tempo, ma insieme vogliono fare un documento che dovrebbe essere la base programmatica su cui altre forze possono entrare. Il Partito Socialista, non so quanti siano, sono 8 a piede libero, non so quanti siano, ma anche il Partito Socialista ha aderito alla piattaforma. Adesso Di Pietro ha bussato la porta, i radicali non so cosa facciano, per cui è un gioco piuttosto complicato di partenze. Le regole, che tra l'altro non ho detto, sono oggettivamente complicate, devono essere complicate, perché devono essere regole che garantiscono che sia una consultazione reale, ma che sia anche una consultazione controllata. Questo è un problema che hanno tutte le primarie anche negli Stati Uniti, non è che può votare chiunque, no? Cioè, sarebbe troppo divertente. Di conseguenza, a quanto ho capito, ci sarà una registrazione di chi va a votare le primarie, con buona pace anche della segretezza del voto, nel senso che uno deve andare in un certo posto, che se ben capito sarà vicino al seggio elettorale delle primarie, registrarsi, tendenzialmente di solito si paga un euro, due euro, che è un obolo che si dà alla campagna elettorale, e dopodiché uno può votare la primaria. Questo è quanto ho capito, ma ci sono regole anche per la presentazione delle candidature. Si possono fare primarie senza candidature? Sarebbe interessante. Cioè, in Italia, se gli iscritti sono 5 milioni, i candidati sono potenzialmente 5 milioni. E di conseguenza hanno introdotto un sistema di presentazione delle candidature con raccolta di firme. E quindi il problema è quante firme bisogna raccogliere. È chiaro che, essendo selettiva l'operazione, lascia fuori delle persone e crea dei problemi. Ma tutti i procedimenti elettorali sono enormemente complicati, per cui il fatto che Renzi strepiti contro l'assurdità della complicazione dimostra solo che Renzi gioca a fare il semplice, oppure ignora i problemi. I problemi ci sono e sono oggettivi. Non so come ne verranno fuori, ma non è una cosa semplice. La cosa interessante è che il gioco delle primarie incomincia a fiorare anche nel PDL, sempre che Sua Maestà decida di non candidarsi. Ed è interessante, perché questo inizierebbe un percorso che finora non era per niente scontato, cioè che le primarie diventino una partita della campagna elettorale, come in America. Cioè che un partito senza primarie perde un pezzo di campagna elettorale. Dal punto di vista storico e teorico, l'affermarsi delle primarie corrisponde chiaramente alla fine dei partiti. Cioè, siccome non esistono più i partiti in Italia, allora il modo per capire come presentarsi alle elezioni passa per questa stravaganza tipicamente americana delle primarie, perché se i partiti esistessero avessero uno statuto rispettato e degli organi democratici degli iscritti, non si capirebbe perché si devono fare le primarie. Noti che tra l'altro lo statuto del PD non prevede le primarie per il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma prevede che sia il segretario del partito. Nella ipotesi che esista il partito e i suoi organi. E Bersani, per diventare il segretario del partito, ha subito delle primarie. Cioè, in Inghilterra nessuno si immaginerebbe di fare le primarie. C'è un partito, il partito elabora una sua strategia, un suo gruppo dirigente, nomina il segretario ed è automatico che il segretario faccia il candidato a premier e se vince le elezioni diventa premier. In Italia abbiamo questa strana cosa che si sono fatte le primarie per votare il segretario del partito, che è in pectore il presidente del Consiglio dei Ministri se vince le elezioni col partito. E poi a un certo punto Bersani ha detto va bene, torno indietro e facciamo le primarie per scegliere il candidato. Vedete che è tutta una cosa molto, molto strana, molto discutibile, debitamente complicata, ma anche significativa della situazione in cui politicamente oggi è messa l'Italia, che è un paese in cui i partiti sono un po' liquefatti e si cerca di trovare una forma di legittimazione con strumenti che sono un po' abbarrucciati. Indubbiamente non è una situazione splendida, l'alternativa è il nulla però in questo momento. E non mi stancherò mai di ripeterlo, un sistema di tipo democratico parlamentare non può sopravvivere senza una forte struttura di partiti. In Italia se uno dice vive i partiti viene pestato a sangue e se uno dice finanziamo i partiti viene deriso. Ma questo invece è la precondizione per avere un sistema funzionante, in senso democratico. Siccome abbiamo avuto dei partiti che Dio ce ne scampi e ce ne liberi, e siamo rimasti scottati e gli italiani che non sono mai stati dei fini politici ritengono che i partiti non servono, ma è un errore, clamoroso, clamoroso. L'assenza dei partiti può dare luogo anche a questi spazi possibili per tentativi di legittimare una leadership, il problema è questo. Tentativo di legittimare una leadership. Bersani si deve essere reso conto che nonostante il supporto di Crozza, che secondo me è il suo alter ego, anche io sospetto che non sia un altro, sia sempre lui, non ha una sufficiente legittimazione per presentarsi alle elezioni come candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo penso che per Bersani sia un bel problema personale, essendo uno che è dedito alla politica da sempre, è stato per numerosi anni presidente dell'Emilia Romagna, e accorgersi di non avere sufficiente legittimazione è un problema, e ovviamente questo è una stratagemma per acquisire nuovamente una legittimazione politica. Altro? Ah, vi piace questo gioco allora? Allora, dica, poi dai. Allora prima lei, Lucio. Vorrebbe, per cortesia, dire...
Sì. Piuttosto incuriosito da vicenda che riguarda il capo dello Stato, Napolitano,
è una delle notizie del giorno, anzi la notizia grossa del giorno.
Infatti,
arriva. Sì, sì, non preoccupatevi, ripeto. Problema Napolitano, Procura della Repubblica di Palermo. Ci arrivo. Se non ci sono altre cose, io avrei due o tre notizie flash da commentare. Io ti uccido però, ti uccido.
Aspetta che poi dovremmo chiudere l'argomento dei partiti, perché come appena detto lei, però si è perso una cosa, a livello storico, diciamo. L'importanza e l'imponenza sul piano nazionale dei partiti è finita dal 92, cioè l'anno di Tangentopoli, quando Di Pietro ha incriminato il Partito Socialista di conseguenza Craxi e finanziamenti illeciti, oppure è stato un caso a parte, è parallelo?
La storia dei partiti in Italia c'è una letteratura sviluppata. Diciamo che la storia dei partiti in Italia ha avuto una vicenda piatta, cioè di situazione stagnante o permanente, fino all'arrivo di Craxi, per cui anni 80. Ed era basata sul principio, vi ho parlato della convenzione ex ludendum, che era il principio per cui i comunisti non potevano andare al governo. E questo significa che il Parlamento è fatto a base 100, la Democrazia Cristiana viaggiava intorno al 30% dei voti, il Partito Comunista dal 20 al 25 e siamo al 55, l'Alleanza Nazionale prima il MIS, cioè la destra fascista, era considerata fuori dall'arco costituzionale, per cui non entrava nei compiti di governo, anche se qualche ministro l'aveva dato in passato, e il gioco si faceva tra la Democrazia Cristiana e alcuni partiti, che erano Partito Liberale 3-4-5% alla destra, Partito Repubblicano sopra sotto, ma comunque in centro 3-4-5-6%, Partito Socialdemocratico finanziato dagli americani, una scissione dei socialisti finanziati dalla CIA che aveva un altro 5-6-7%, Partito Socialista che è arrivato al massimo, mi pare, all'11%. Democrazia Cristiana al 30% vuol dire anche al 35% arrivata, non riusciva a governare da sola, non mai riuscito ad avere la maggioranza assoluta, ma con un po' di alleati aveva la maggioranza. I comunisti erano fuori. Perché erano fuori? Perché il mondo era diviso in blocchi, c'era la guerra fredda, il muro di Berlino, tirato su di notte nel 60, la crisi di Cuba, 61-62, sono cose che mi ricordo perché erano i miei esordi nel mondo, partecipare a queste cose, per cui una situazione molto armata di confronto di blocchi, e quindi anche una carica ideologica dei partiti. Il Partito Comunista si chiamava Partito Comunista, aveva dei rapporti più o meno idilliaci con l'Unione Sovietica, non moltissimo idilliaci negli ultimi tempi, ma ce li aveva. La Democrazia Cristiana era un mammellone legato in parte alla Chiesa e in parte al blocco occidentale, gli altri partiti viaggiavano nel blocco occidentale. Per cui da questo punto di vista il crollo del muro di Berlino è stato anche il crollo di un veto. Quando parlo di veto, parlo di cose tragiche, perché non c'era un veto formale, ma la prima volta che il Partito Comunista ha annunciato che avrebbe appoggiato un governo e forse anche nominato qualcuno nel governo, cioè era gli anni del terrorismo e c'era l'idea di fare un compromesso storico voluto da Berlinguer, insomma di un patto transpolitico per sostenere il paese, il giorno prima del giuramento del governo hanno rapito Aldo Moro, che era l'esponente di sinistra della Democrazia Cristiana. Cioè che sono quelle cose che chi le ha vissute come un dramma, oltre che umano, politico, e il senso di avere, di vivere in un paese che non era libero di decidere. Perché c'erano i servizi segreti, i servizi deviati, vari personaggi che mettevano le bombe e così via. Craxi ha modificato le cose, sì, Craxi ha modificato le cose perché ha portato una ventata di rinnovamento, nel senso che la politica doveva ringiovanire ed era un grosso affare. La crescita del debito pubblico si è verificata negli anni 80 ed è stata il grande bidone che la mia generazione ha tirato a voi, perché adesso voi state pagando il debito pubblico, ma che è stato creato in quegli anni perché spendendo dei quattrini si poteva evitare il conflitto sociale. I metalmeccanici litigavano con la Fiat, benissimo, interveniva lo Stato che dava un bel po' di soldi alla Fiat, magari per costruire la macchina ecologica, e poi dava un po' di soldi in qualche modo, o con sconti fiscali, pensionistici, eccetera, ai lavoratori. Chi paga? Il bilancio, cioè voi. Si sono comprati la facilità di governo a danno delle future generazioni, e le future generazioni per vostra sfiga siete voi, pagate. Quindi siamo arrivati a una situazione di enorme debito pubblico e crisi come questa, una crisi finanziaria tremenda. Pensate che l'Italia negli anni 20, negli anni 80 aveva un'inflazione che arrivava a sfiorare il 20% all'anno, i prezzi erano fatti col pallottoliere, cioè ogni giorno venivano aggiornati i prezzi. Oggi l'inflazione è 2, 3, 4%, è la grande, se sono 4% l'Europa si preoccupa, noi siamo arrivati ad avere il 18% fisso di inflazione. E l'inflazione è stampare moneta e mettere in circolo, per cui pompare l'economia con il debito pubblico. C'è stata la crisi finanziaria che è stata recuperata da due governi tecnici, Ciampi e Amato, e la crisi politica che è scoppiata con Tangentopoli e con la sostanziale scoperta che tutto era ormai transitato in campo penale, cioè la tangente di Stato, la tangente politica era su tutto. Io stesso ho subito richieste di tangente, non vi dico come e perché, perché è un'altra storia, ma la tangente veniva chiesta su tutto, è quello che fa la mafia d'altra parte, e che andava a alimentare partiti che erano partiti che ormai si facevano la lotta a son di feste, pubblicando libri, tutto quello che volete, anche delle cose interessanti, però insomma era una deviazione totale della politica. Tangentopoli, referendum elettorale, referendum sulla previdenza, sul finanziamento dei partiti, referendum sulla preferenza unica, fine di un regime, seguito il crollo del muro di Berlino e riscoperta di una politica diversa. Occhetto, che allora era il segretario del PDS, era talmente convinto di vincere le elezioni, perché tutto sommato ne era uscito bene da Tangentopoli, il Partito Comunista, ex comunista, aveva cambiato nome dopo la caduta del muro di Berlino, e venne sconfitto dal nuovo giovane imprenditore prestato dalla politica, che è Berlusconi, che è riuscito a mettere su un cartello di forze e di forze politiche, hanno vinto le elezioni e quello ha cambiato poi proprio la struttura dei partiti. Questo è in soldoni la storia. E da allora non siamo ancora stabilizzati, perché l'organizzazione dei partiti non è ancora raggiunto un livello soddisfacente, ma sono tanti i motivi di questa cosa. Bene. Adesso parlo io, perché finora avete parlato voi? No, ho parlato io. Si parlava di Formigoni. Siccome il Celeste, come viene soprannominato, dice che il suo governo è stato il miglior governo d'Italia, delle regioni in Italia, e probabilmente ne è anche convinto, perché è cucito su due pagine, non so. Oggi c'è una notizia interessante che riguarda sanità e regioni. I rimborsi ospedalieri, nella legge su stabilità di cui vi parlo dopo, il governo, come ogni anno, taglia un po' di spese e taglia soprattutto la spesa sanitaria. E allora ci dice che le taglia dicendo vi rimborserò, dice il governo, rimborserò le regioni un tot a ogni tipo di prestazione. Per esempio, porterà a 1200 euro la spesa per un parto. Che costa 2.097 euro in Lombardia e anche in Veneto. In Emilia Romagna costa 943 euro, siamo 2.000 contro 900 euro. Un TAC costa in Lombardia 209,54 euro, 284,90 in Veneto, 175,80 in Emilia Romagna. Un intervento cardiovascolare è quotato 5.523 euro in Lombardia, 4.609 in Emilia Romagna, 5.200 e 90 in Veneto. E sono dati interessanti, questi dati non vengono mai fuori con evidenza. Vi porto questa notizia perché siccome il modello emiliano e toscano di sanità è sempre contrapposto al modello veneto-lombardo, soprattutto lombardo, di sanità, dicendo sono sostanzialmente equivalenti e sono tutti e due in attivo, questo vi dimostra che non sono equivalenti. Il sistema lombardo è sul sistema di accreditamento delle strutture private, è tutto basato sul privato. Il sistema emiliano, zona rossa, è tutto sul pubblico, ma il pubblico è molto più efficiente del privato. Alla faccia di tutte quante le teorie mercatiste sull'efficienza del privato e della paralisi del pubblico. Questa è una notizia che meritava un piccolo commento, come un piccolo commento merita questa notizia: Scozia verso l'indipendenza, fra 2 anni il referendum. Cameron e Salmond firmano l'intesa a Edimburgo. È interessante questa notizia perché vi dà l'idea di un sistema costituzionale a costituzione flessibile. Qui abbiamo il premier del Regno Unito che fa un accordo con il primo ministro scozzese per fare un referendum sull'indipendenza della Scozia. La Scozia attualmente fa parte del Regno Unito. Dopo l'atto di devolution ha un'autonomia legislativa che prima non aveva, ma l'unico atto che regge il sistema è ancora il Union Act del 1707, cioè una legge ordinaria che sancisce l'unità delle due corone. Questa legge è una legge ordinaria, non è una legge costituzionale, sì, ha tenore costituzionale, ma non è immodificabile. Per cui hanno deciso un percorso che porta il popolo scozzese, non tutto quello dell'Inghilterra, ma solo lo scozzese, a decidere se vogliono essere indipendenti oppure no. Ma già gli scozzesi hanno detto sì, casomai diventeremo uno Stato indipendente, tanto c'è già la squadra di calcio, la squadra di rugby, eccetera, indipendente, pur nel sistema del Commonwealth, cioè riconoscendo come capo dello Stato la regina. Tutti i paesi del Commonwealth riconoscono la regina come capo di Stato, anche l'Australia per esempio, la Nuova Zelanda e così via. E così anche la Scozia diverrebbe uno Stato indipendente pur nel sistema della Commonwealth e nel sistema dell'Unione Europea. È una partita che si deciderà nel 2014 con referendum, ma ve lo segnalavo perché è interessante. In Italia, mi dispiace per Maroni, Bossi e Co, questo non sarebbe possibile per il semplice fatto che in Italia esiste una Costituzione che dice che la Repubblica è unitaria, per cui un atto di secessione, ammettendo che sia possibile politicamente, non sarebbe giuridicamente ammissibile, bisognerebbe fare una riforma costituzionale. Non è che con un referendum del popolo padano la Padania potrebbe secedere. A me piacerebbe che secedesse. Via, andare, vadano con la Svizzera. C'era questa carina, questa è bella. Ha copiato la tesi, sotto accusa la ministra dell'istruzione in Germania. In Germania, il secondo ministro, il primo ministro che si chiama Gutenberg, era nobile, è già saltato un paio di anni fa perché la tesi di dottorato è stato scoperto che aveva copiato alcuni capitoli, ma adesso è la ministra dell'istruzione. L'esame, che la sua tesi di dottorato, la ministra avrà non meno di 60 anni, per cui la tesi di dottorato risale. Domani la commissione d'esame dell'Università di Düsseldorf, dove Frau Dr. Schavan conseguì il dottorato, esprimerà il suo giudizio sul fatto che sia copiata oppure no. E se scopre che è copiata, la ministra si dimette. Che bello! Vi immaginate un ministro in Italia che si dimette perché ha copiato la tesi? Non di dottorato perché nessuno arriva, la tesi di laurea. La ministra Gelmini, laureata all'Università di Brescia, in diritto regionale ha conseguito il seguente punteggio, 0. Cioè, la sua tesi è stata valutata 0 punti dalla commissione, eppure parlava del merito. Bel merito, sì, avete sentito bene, bel merito parlava lei. La stampa c'ha l'ultima pagina, proprio l'ultima pagina, intitolata L'addio di Veltroni, domande e risposte degli elettori, ma c'è un limite alla legislatura, non vi leggo tutte le domande e tutte le risposte perché mi annoierebbe. Nessuno ha mai pensato di mettere un tetto al numero dei mandati, e qua dice sì, ci sono stati diversi progetti di legge, ma nessuno va in porto. E allora nulla, nessuna di queste istanze ha la benché minima speranza di essere discussa, votata e approvata in tempo utile da incidere sulle procedure di queste elezioni. Stiamo parlando di fissare per legge, per Costituzione, un limite massimo dei mandati parlamentari. Posso dirvi che secondo me questo signor Raffaello Masci non ha capito niente. Allora, è morto 2 anni fa, lasciando un grande buco nell'organizzazione di Obama, Ted Kennedy. Ted Kennedy era senatore del Massachusetts dopo che è morto John Kennedy, era il fratello di John Kennedy, per cui dal 1962 è stato ininterrottamente senatore del Massachusetts, eletto con percentuali certe volte di 70%, l'ultima volta è stato eletto con 69% dei voti. E quando è morto, e quindi è morto che aveva 46-47 anni di mandato senatoriale, ha lasciato un vuoto enorme, perché era un politico che, nonostante avesse avuto questioni molto burrascose, anche un processo penale, anche condanna per omissione di soccorso perché è finito giù da un ponte insieme a una ragazza, la ragazza è morta, lui invece di chiamare la polizia ha chiamato i parenti, insomma. Ciononostante, era un politico che aveva la capacità di fare politica. Vi immaginate se avessero detto a me, tu potrai fare il professore dell'università per non più di 10 anni, 15 anni, avete, ma oramai ho cucù, ciao, vado a fare l'avvocato che guadagno di più. Non vedo l'ora di andare in pensione, che smetto di fare delle cose più redditizie e forse anche più divertenti. Allora, che cosa vuol dire che il politico va rottamato? Ma che logica c'è in tutto questo? Noi abbiamo una classe politica vecchissima, questo è vero, nessun paese si può permettere di avere una classe politica così vecchia, ma una cosa è avere una classe di governo vecchia che è senza ricambio, questo paese non ha ricambio. Berlusconi si è candidato nel 94, Prodi si è candidato nel 96 e li ritroviamo candidati Prodi nel 2006 e Berlusconi nel 2008. In qualsiasi parte del mondo un leader politico che subisce una sconfitta elettorale va a fare conferenze in giro del mondo, facendosi pagare lautamente. Da noi no. Quello è il problema. Il problema è il ricambio, il problema è come i partiti riescono a ricambiare, ma che uno stia in Parlamento tutta la sua vita non è scandaloso. Perché i politici devono essere dei dilettanti? L'ho già posto questo problema, no? Ignazio Marino faceva il chirurgo a livelli notevolissimi in America, l'ha fatto a livelli notevoli in Italia e si è messo a fare la politica. Che cos'è che dopo 2 mandati torna a fare il chirurgo? Ma siamo pazzi? Cioè, ve lo immaginate un medico, un ingegnere, un matematico che smette di fare il matematico, per 15 anni fa politica e poi torna a fare il matematico? Non esiste in nessuna parte del mondo. Tu hai cambiato mestiere, avrai i tuoi motivi, la gente ti ha eletto, ma impara a fare quel mestiere e una volta che l'hai imparato fallo più che puoi. Non capisco perché Veltroni si faccia un vanto di non candidarsi, a parte che andrà a fare il nuovo sindaco di Roma, andrà a fare il parlamentare europeo, noi li troviamo, non preoccupatevi, non si perdono mai. Non capisco, Beltrondi poteva rottamarsi anche 10 anni fa per quanto mi riguarda, no? Magari non era un politico di grande valore, ma se uno è un politico di grande valore è giusto che continui a fare politica, sa come funziona il Parlamento, sa come funziona la politica, perché bisogna essere dei dilettanti? Nessuno affiderebbe la sua salute né la sua industria a un dilettante, no? Mai. Ci sono dei capitani d'azienda, non magari dei manager in prima fila, ma che sono, non so, i presidenti di società finanziarie, che sono ottantenni. Finché ragionano e sono in grado di fare il loro lavoro e sono apprezzabili, si perde solo esperienza a cacciarli via. Cioè, l'idea della rottamazione è un'idea tanto piacevole al suono quanto stupida. Si rottama la gente, e la gente da rottamare e va rottamata non per una questione di età, ma per una questione di qualità. Beh, questa cosa della legge di stabilità non ci voglio perché è noiosa, e andiamo a sentire il problema che mi avete posto voi. Quanto tempo c'è? Abbastanza. Allora, che cosa è successo? I fatti. La Procura della Repubblica di Palermo riapre un'indagine su un problema non attualissimo. Il problema di che cosa è successo tra lo Stato e la mafia una ventina di anni fa, quando si sospetta che ci sia stato una sorta di accordo fra il governo e i capi mafia per non farsi la guerra. Erano anni in cui morto Falcone e Borsellino, ammazzati altri magistrati, ci sono stati una serie di attentati strani in città, a Firenze, Giocofili, strano attentato, in cui la lettura degli storici innanzitutto e seguita dalla lettura dei PM è stata: guarda, qua c'è stato un momento in cui la mafia ha minacciato lo Stato e lo Stato ha reagito dicendo bene, trattiamo. Cosa piuttosto grave, cosa piuttosto grave anche perché c'è un precedente. Quando la Pirono Moro, lo Stato rifiutò di trattativa con le Brigate Rosse. Secondo me fece bene, però, mia opinione, la spiegazione è che uno Stato di diritto non può aprire tavoli trattative con delinquenti. Poi tratti su cose? Sul fatto di scarcerare la gente? Ma siamo pazzi? La carcerazione è decisa con una sentenza e quello è un atto giudiziario. Il governo non c'è nessun potere per dire nulla, salvo che il Parlamento non voglia fare un atto di amnistia, come vi dicevo ieri, ma in quel caso lo deve fare il generale, non lo può fare solo per quel tipo di delinquente. Qui il problema era il carcere duro. Cioè, queste misure che hanno introdotto per la carcerazione, misure che sono pesantissime, per la carcerazione dei capi mafiosi. Allora, lo scontro pare che fosse la mafia che dice, bene, tu metti il carcere duro, però adesso ti becchi tot attentati, lo Stato gli dice, no, va bene, trattiamo sul carcere duro. Come sempre avviene nelle indagini polizie in tutto il mondo, la procura chiede l'autorizzazione al GIP, al giudice, per compiere le intercettazioni telefoniche di sospetti. In mezzo a questi sospetti c'è anche l'onorevole Mancino, ex deputato, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ex ministro del governo. Il GIP le rilascia. Le intercettazioni sono automatizzate, nel senso che metti sull'utenza una derivazione per il server e il server registra tutte quante le comunicazioni. 9.500, nome del genere, telefonate, chiacchierone. In queste 9500 telefonate io comincio a odiarti, comunque non ti voglio più bene. Insomma. In queste 9500 telefonate, alcune sono telefonate che vengono dal centralino del Quirinale, o meglio, sono telefonate al Quirinale. Alcune ad Ambrosio, che è uno dello staff di Napolitano. D'Ambrosio viene sentito dai procuratori, non ha nessun procedimento contro di lui. Lui si lamenta con Napolitano. Napolitano rilascia una dichiarazione in cui dice: respingo le tue dimissioni perché tu sei una persona di fiducia. E ieri ha presentato alla inaugurazione dei lavori della scuola di magistratura per i giovani magistrati questo libro, che raccoglie anche la sua corrispondenza con D'Ambrosio. D'Ambrosio è morto a luglio di crepacuore, poveretto. E 4 telefonate hanno la voce del Presidente della Repubblica. Tutte e 4 telefonate che arrivano da Mancino al Quirinale. In una o forse in due, poi il Quirinale lo richiamano. La Procura della Repubblica decide, non sono trascritte, non c'è nessuna registrazione, c'è solo una cassetta. La Procura della Repubblica, ascoltata questa registrazione, decide di stralciarla perché non sono rilevanti. Ma dice: il codice di procedura penale non autorizza il procuratore della Repubblica a distruggere. Il procuratore della Repubblica chiede al GIP l'autorizzazione a farle, il GIP le rilascia, poi è il GIP a decidere di distruggerle se sono rilevanti, perché possono essere anche rilevanti in altri processi. E siccome la notizia esce, ma è una notizia ufficiale della Procura, che dice a un giornalista che chiede: ma è vero che ci sono anche intercettazioni del Presidente della Repubblica? La risposta del procuratore è sì, ma sono irrilevanti, per cui sono stralciate e verranno distrutte. Napolitano, il Presidente della Repubblica, solleva conflitto d'attribuzione, che verrà deciso il 4 dicembre, c'è l'udienza pubblica e hanno già comunicato che la decisione sarà ad horas, per cui sono il 4 o il 5 dicembre, siccome il corso chiude, mi pare che chiude il 5 dicembre, abbiamo tempo di parlarne. E prima parleremo di cosa sia un conflitto di attribuzione, non voglio farvi un precorso adesso. Diciamo che quando due poteri dello Stato si trovano in rotta di collisione, uno si frega le competenze dell'altro, oppure gli mette il piede di traverso, non lo fa lavorare, non gli dà le informazioni, e così via, la reazione è che un potere, un organo dello Stato può adire la Corte Costituzionale con conflitto di attribuzione per sentirsi dire se è giusto o sbagliato quello che ha subito. Ne abbiamo avuto a bizzeffe, non so, il giudice di Milano che convoca Berlusconi, e Berlusconi dice: no, non c'ho tempo, e allora lui va avanti, allora Berlusconi solleva un conflitto e dice: torna come? Io sono Presidente del Consiglio dei Ministri, ho il diritto a dirti che quel giorno non posso e tu non puoi andare avanti perché io ho il diritto di essere presente. Ci possono essere mille cose, no? Il giudice, la Corte dei Conti che chiede i libri contabili della Camera, la Camera solleva un conflitto dicendo: tu non puoi chiedermelo perché io sono autonomo, la mia autonomia contabile è garantita dalla Costituzione. Casi continui su starnazzamenti, sgarbi, questa parola vi dice qualcosa? Dovremmo presentargli il conto un giorno all'altro, perché ci è costato un sacco di soldi. Ha almeno avuto 60 o 70 procedimenti di fronte alla Corte Costituzionale, cioè 60 volte la Corte ha dovuto fare una sentenza su di lui per le cose che lui dice in televisione. Cioè, va in televisione e dice: Roberto B è un cretino. Roberto B, ammettendo che abbia tempo da perdere, gli fa causa e gli dice: va bene, dammi un fantastiglione di euro di danno perché mi ha offeso pubblicamente. Dice: No, io sono deputato. Perché naturalmente, essendo profondamente vigliacco, si mette dietro la copertura dell'immunità parlamentare, che è fatta per proteggere il Parlamento. Il Parlamento deve essere il luogo della discussione, dove uno può anche dire Roberto Bini è un cretino e insegna delle cose inaccettabili a diritto costituzionale. Lo dice le Camere e prevale l'interesse della comunità ad avere le notizie e discutere piuttosto che il mio interesse personale. È un problema, ma è così. Ma se io lo dico alla televisione tra una subretta e l'altra, no? Non sono più protetto dall'immunità parlamentare, perché non sto facendo il parlamentare in quel momento, ma sto facendo la subretta, senza averne il fisico. E di conseguenza che lo dica lui o che lo dica la subretta è la stessa cosa. La subretta diventerebbe rossa e chiederebbe scuse. Lui, essendo vigliacco, dice, oh, ma io sono immune. E invece non lo è, e ogni volta la Corte Costituzionale deve intervenire, ma non solo lui, perfino il Presidente Cossiga, Presidente della Repubblica, ha sollevato un conflitto perché i giudici, una volta che lui è scaduto del mandato, i giudici hanno mandato avanti un procedimento per risarcimento di danno perché era un altro che la mattina, siccome dormiva poco, forse perché aveva la coscienza sporca, alle 7 si attaccava il telefono e ogni mattina parlava al GR, al TG1, io mi svegliavo la mattina e sentivo così, quindi ogni volta un accidente, e insolentiva la gente, dai cretino Rodotà, dove vai cretino? Lui dava del cretino, il cretino, l'imbecille, poco di spirito. Qualcuno non l'ha presa bene, gli ha fatto cause, e quando lui scaduto ha scoperto che stava per essere condannato a un risarcimento pesante, ha fatto un conflitto di attribuzione come ex Presidente della Repubblica. Questo è il gioco. Il gioco è, si difendono le proprie attribuzioni così. Allora il Presidente Napolitano ha sollevato un conflitto di attribuzione perché ha detto, adesso mi armo, perché ha detto, quindi va di mezzo la figura del Presidente della Repubblica. Più esattamente, ci dice La Stampa, decisione obbligata per chi abbia giurato dinanzi al Parlamento di osservare la Costituzione e avverte la necessità di una chiara puntualizzazione nella sola sede appropriata, ci ho messo solo il pennarello perché non vedo più, dalle norme poste a tutela del libero svolgimento delle funzioni. Dice, io ho il sospetto, anzi lui ce l'ha la certezza, che vorrei rottamare questa mosca se non vi dispiace, non so quanti mandati abbia fatto, ma per quanto mi riguarda ne ha fatto uno di troppo. Scusate l'arma. Lui dice, il fatto che una procura trattenga delle registrazioni del capo dello Stato invade il ruolo del capo dello Stato, cioè gli toglie quella serenità di svolgimento della funzione. Il capo dello Stato deve poter parlare senza essere intercettato e quindi solleva il conflitto di attribuzione. Poi l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, poi adesso è tornato in auge la questione perché gli avvocati della Procura di Palermo, Alessandro Pace, che è un collega, un anziano collega, un noto avvocato, hanno presentato a loro volta la memoria e quindi di continuo vengono notizie. E ieri Napolitano ha ribadito questa dichiarazione di ieri, in cui dice io ho agito a tutela della Costituzione. Come dire, a me non me ne frega niente del contenuto delle registrazioni, ma ritengo che mi sia mio compito far rispettare la Costituzione anche dove la Costituzione disegna un ruolo del Capo dello Stato. Questo è l'oggetto. Commento. Primo, è la seconda volta che un capo dello Stato solleva un conflitto di attribuzione, non contando quello di Cossiga che era già scaduto come capo dello Stato. L'altra volta l'aveva sollevato Ciampi, la questione era il decreto di grazia a Il decreto che grazie a Bontempi e al Daicopsi Soffri, cioè due condannati per il delitto di Calabresi, papà del direttore della stampa oggi, delitto che risale agli anni, primi anni 70-72, se ben ricordo, ispettore della polizia ucciso da, non brigatisti, non ancora brigatisti, ma insomma terroristi, e loro sono stati condannati come mandanti politici. E siccome molti hanno ritenuto che questa condanna fosse eccessiva, tardiva, non dimostrata, eccetera, tanto in Italia delle pronunce dei giudici tutti quanti fanno strane ogni giorno perché i giudici sono inattendibili, dicono, e Ciampi voleva concedere la grazia, che è un potere presidenziale, ma ha bisogno della controfirma, come vi dirò, cioè dell'autorizzazione del ministro, e il ministro, che era Castelli, gli ha negato. E allora Ciampi ha sollevato conflitto contro Castelli e la Corte gli ha dato ragione, secondo me sbagliando, perché la Corte doveva rispondere: non hai altro da fare che fare i conflitti di attribuzione? Cioè, il capo dello Stato che fa un conflitto di attribuzione è un fatto molto grave, spesso anche letale per i piccoli insetti, e molto grave perché il capo dello Stato, vi dicevo, è sostanzialmente l'organo intorno a cui funziona tutto il sistema, è un organo arbitrale, di impulso, di mediazione, di moderazione, perché sia lui la parte attiva di un litigio di fronte alla Corte, non è bellissima. E anche questo conflitto napoletano, devo dire la verità, se io avessi dovuto essere uno dei consulenti napoletano, uno del suo staff, gli avrei detto: presidente, non lo faccia. Cioè, il presidente che fa un conflitto lo fa soltanto quando c'è di mezzo la Repubblica, non il suo ruolo. Non c'è di mezzo veramente cose di enorme importanza, perché sono quegli organismi di garanzia che non possono mettersi a giocare. L'arbitro non deve mai giocare una partita di calcio, insomma, mai, neanche a campo 5, non esiste. L'arbitro deve fare l'arbitro, non si deve mettere a litigare. Sul fondamento di questo ricorso, tra l'altro, ci sarebbero moltissimi dubbi, anzi ci sono tutti i dubbi possibili, anzi forse ha torto Napolitano. Quelle questioni sono molto complicate, naturalmente se leggete sulla stampa non vi dà nulla, ma voi cercate in rete, per esempio, la memoria scritta da Alessandro Pace, adesso io sto allestendo un sito perché noi abbiamo una tradizione qua a Ferrara, quando sono questioni spinose di fronte alla Corte, prima che la Corte decida, di fare un seminario che si chiama preventivo per l'appunto, l'Amicus Curiae, invitare tutti i colleghi che vogliono e discutere un giorno e poi mandare 400 pagine di memorie, di pareri disinteressati vari alla Corte. E non facciamo in tempo quest'anno a farlo perché hanno deciso di abbreviare i tempi, e faremo una cosa virtuale e lì troverete anche sia il ricorso, la memoria dell'avvocatura e la memoria di Pace. Allora, uno dei giornali dice naturalmente una cavolata, eccolo qua, chi è il giornale? La Stampa. Chi è il giornalista? Antonella Rampino, dice: è la risposta durissima ai PM di Palermo che solo pochi giorni fa, nella memoria con la quale si costituiscono in giudizio presso la Corte, gli aveva dato del monarca. Non è vero, non ha capito niente, proprio non ha capito niente, forse non l'ha letta. Nella memoria di Alessandro Pace, che poi è l'avvocato, non è la procura, è l'avvocato della procura, si dice semplicemente che nella forma di Stato nostro, nella Repubblica, non si applicano le regole della monarchia, e fa il riferimento al re di Spagna che non può essere perseguito per nessun reato, mentre in Italia non è così. E quello che io oggi volevo dirvi è non tanto la questione delle intercettazioni, ma dedicare 10 minuti, non di più, al problema della responsabilità. perché è quello il primo pilastro, quello è un pilastro costituzionale. Poi ci sono le norme sulle intercettazioni che stanno intorno. Allora, il Presidente della Repubblica è responsabile o non è responsabile? La Costituzione ci dice una cosa semplicissima e ci dice che il Presidente della Repubblica non è responsabile. Andiamo a recuperare la Costituzione. Perché non è responsabile? Luce no, eh? Luce è abolita. Allora, il Presidente, articolo 90, il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento e o per attentato alla Costituzione. Se andiamo all'articolo precedente, 89, dice: nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Vedete, si parla di responsabilità anche il comma precedente. L'articolo 99 dice che il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. L'89 ci dice che gli atti del Presidente devono essere controfirmati dal Ministro che si assume la responsabilità. Chiaro? Chiarissimo. Questo vuol dire che stiamo parlando essenzialmente di responsabilità politica. Gli atti del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica per quegli atti non porta responsabilità politica, non è un organo elettivo, è eletto dal Presidente, dal Parlamento, che non può revocarlo. Quello che il Parlamento può fare è metterlo in stato d'accusa, l'impeachment. E lo puoi mettere in stato d'accusa non per gli atti politici, ma per dei reati, e dei reati particolari che sono quelli indicati dall'articolo 90, cioè l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Il Presidente che facesse il colpo di Stato, che fosse preso con le mani in organizzazione di un colpo di Stato, ma abbiamo avuto questa vicenda in Italia, il Presidente Antonio Segni, che gli venne anche un colpo, restò un po' leso, era sospettato di avere in qualche modo partecipato a un tentativo di colpo di Stato un po' folcloristico promosso dal generale De Lorenzo, gruppi deviati e le guardie forestali. Le guardie forestali erano già allertate. No, no, ma studiatevi un po' di storia d'Italia, è interessante, è istruttiva. Allora, quando il Presidente venisse sospettato di alto tradimento, che non mi pare insomma facile, non so, è in contatto con l'Ayatollah, non mi pare, oppure di attentato alla Costituzione, c'è un procedimento penale che scatta e deve essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, un atto che si chiama impeachment, che è lo stesso atto che poi si può muovere alla Regina d'Inghilterra. Carlo I Stuart è stato tagliato la testa con un impeachment, è una sentenza di condanna, è lo stesso procedimento che ha subito Nixon e ha rischiato di subire Clinton per questioni non altamente politiche, erano questioni che stavano sotto la linea della cintura politica. Scusate. Ormai si avvicina l'ora dell'osteria più che l'ora della lezione, per cui sì. E il procedimento di messa in stato d'accusa è un procedimento penale con dei reati caratteristici. Allora, il Presidente è innanzitutto penalmente responsabile per quei due reati, non è politicamente responsabile perché lui ce la contraffirma. Se il Presidente della Repubblica firma un atto che è un atto grave, il Parlamento non convoca lui, perché è responsabile, ma convoca il Ministro che l'ha firmato e gli fa quello che gli deve fare. Da questo punto di vista Castelli non aveva torto a dire: io non ti firmo l'atto di grazia, perché rispondo politicamente io e alla Lega mi fanno fuori se io gli dico che ho graziato Sofri, e buon tempi, buon presti, come cavolo si chiama. Capite? Poi ci sono altre cose da dire. Qui stiamo parlando di atti, di presidente non responsabile, degli atti, udite udite, compiute nell'esercizio delle sue funzioni. Che significa? Che se il presidente si mette barba e baffi finti, esce dal Quirinale e assalta le turiste, oppure ruba noccioline al supermercato, oppure prende a calci la gente per strada, non lo fa nell'esercizio delle sue funzioni, no? No. È lo stesso problema di Sgarbi. Il parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni è immune per le opinioni espresse e i voti dati, ma fuori dall'esercizio delle sue funzioni è come Roberto Bin. Per cui tra Roberto Bin, Sgarbi e Napolitano, da quel punto di vista non ce ne sono differenze. Chiaro? Principio di eguaglianza. È quello che la Corte Costituzionale ha dovuto spiegare al signor Berlusconi quando si faceva i suoi vari Lodo, Alfano, Schifani, eccetera. C'è un tentativo di estendere la tutela, l'immunità penale ad alcune figure, tra cui anche il Presidente della Repubblica, che ha detto no grazie, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, che era totalmente messo in riparo delle azioni penali. Non è così che funziona. I cittadini italiani sono tutti uguali. Ci sono delle aree di immunità che riguardano l'esercizio delle funzioni. Tu non puoi querelare un deputato che nell'esercizio delle sue funzioni dice delle cose che non ti piacciono, e tu non puoi agire contro il Presidente della Repubblica che nell'esercizio delle sue funzioni fa delle cose che ti danneggiano, se sono atti nell'esercizio delle funzioni. Fuori dall'esercizio delle funzioni il Presidente della Repubblica, dice la Costituzione, risponde come tutti gli altri. Ed è qui che nasce il problema. Il primo problema vero nasce esattamente qui, e cioè perché Napolitano ritiene che la sua immunità sia tale per cui non si possa neanche pensare di tenere in vita delle legislazioni in cui compare. Allora, sia ben chiaro, il Presidente non può essere intercettato, nessuno può mettere la chiavetta nel telefono del Presidente, non lo può fare. Ma qui lui non è stato intercettato direttamente, è stata un'intercettazione indiretta. Se io sono intercettato e io parlo con il Presidente e dico: Presidente, la roba la porto questa sera, no. Allora, io sono intercettato, chi sta agendo si domanda: ma siamo matti? Non è che il Presidente si fa la sera di coca? Non ci sarebbe da meravigliarsi, ragazzi. L'onorevole Emilio Colombo si faceva portare la roba a casa della Guardia di Finanza, che non sapeva di portarla. No, guardate, non c'è limite al peggio, per cui che il Presidente della Repubblica non mi sembra il tipo che si fa, se no non avrebbe tempo di fare conflitti di attribuzione forse. Ma il problema è che se il Presidente della Repubblica, in un'ipotesi del tutto folle, perché insomma sono persone serissime, no? Non è che si prende come Presidente della Repubblica il primo stupidino che passa per strada, sul Napolitano, perfino io che sono un po' scettico metterei la mano sul fuoco, non è quello il problema. Napolitano non sta difendendo quello che lui ha detto, perché sicuramente non aveva nulla da difendere in quello che ha detto. C'è un vecchio amico politico, anzi nemico politico, che ti telefona perché è preoccupato delle indagini a Palermo, e Napolitano avrà detto: ma non preoccuparti, ma figli sono bravi, ma no, ma tu vai, ma no, 3 minuti, 2 minuti, cioè buongiorno, buonasera. Non è quello, è che lui pensa in fondo che l'immunità si estenda a qualsiasi cosa lui faccia e dica, ed è questo il pensiero sbagliato che sta in quello che gli hanno fatto probabilmente installare come principio giuridico il suo staff. Ma è un errore. Il Presidente non è immune in quanto Presidente, è immune in quanto compie gli atti del Presidente. Ma sarebbe anche ben strano, no? Stanno intercettando il meccanico dei carri armati, e il meccanico dei carri armati dice: ah Presidente, buonasera, allora quei 4-5 carri armati li mando domani mattina al Quirinale. Il giudice non è che resta indifferente, perché questa è una notizia criminis, È l'inizio di un colpo di Stato? Cosa deve dire? Ah, beh, il Presidente, allora pallottolina e lo butto via. Capite che questo non regge tanto. Non regge tanto. La questione imbarazzante è che immaginate la Corte Costituzionale che dice che il Presidente ha torto. Conciampi ha fatto una sentenza che secondo me è sbagliata, perché tira fuori una teoria degli atti del Capo dello Stato che io non condivido. Però sono Roberto B, non è che sia l'ultima, ho ragione, ma non sono l'ultima voce, la voce decisiva in questo mondo. Ma su questa cosa del Capo dello Stato c'è un'altra questione che si gioca, cioè la Corte deve dire fin dove arriva la immunità del Capo dello Stato, e questa è una questione estremamente delicata, per cui vedremo come evolve. Ci vediamo domani.